Buongiorno e buon 2 giugno a tutte e a tutti voi. Al microfono Ira Rubini per un altro dei nostri speciali dedicati a questa data e a questo anniversario, quello della Repubblica Italiana, ma anche e soprattutto del voto femminile in Italia. Ne abbiamo parlato con diversi interlocutori che mano a mano vi presenteremo. La prima è Fiorella Imprenti, che da sempre si occupa di questioni legate all'identità femminile in Italia, alle attività delle donne, tra cui quelle per esempio del sindacato, oppure la loro attività politica, la loro storia sociale. Ha parlato tra l'altro in una rassegna che vede Radio Popolare tra i media partner, ovvero Ci vediamo al De Amicis, di voto alle donne e di questi 80 anni di voto alle donne con diverse interlocutrici. L'edizione di Ci vediamo al De Amicis, che si è tenuta proprio nei giorni scorsi, aveva un titolo significativo: Mai dal cielo, umanità e diritti, e vale anche per il voto alle donne, che purtroppo in alcune parti del mondo ancora non è una realtà. Ascoltiamo allora Fiorella Imprenti.
Sono diversi anni che ricercatrici, in particolare donne, riescono nell'alveo delle associazioni e delle istituzioni che sono ospitate al De Amicis a trovare spazi per le loro ricerche, ma soprattutto un luogo di accoglienza e di sinergia che poi riesce a mettere a frutto dei lavori collettivi. E da questo punto di vista il dibattito prende forma anche da questo, dai lavori che insieme anche con l'Enciclopedia delle Donne stiamo portando avanti sulla cittadinanza femminile. Quest'anno in particolare stiamo lavorando sull'archivio di Elena Fischli-Dreher, la prima donna assessora di Milano, nel 45, ancora prima di votare, nominata dal CLN, ma insomma l'idea che la ricerca al femminile e anche la capacità di dar voce alle donne del passato e a un tipo di cittadinanza differente trova in quei luoghi spazio, e siamo contenti di poter dar voce questa settimana. L'idea è quella di partire dal lungo periodo, senza fare delle grosse relazioni di taglio storico troppo accademiche, ma di partire da lontano, addirittura dal Risorgimento e dall'Unità d'Italia, per far capire che quello che spesso si dice, ossia che il voto alle donne fu in realtà quasi una concessione e che le donne non lo richiesero molto in Italia, a differenza di quello che successe con le suffragette inglesi, è una mistificazione, e in realtà basta guardare un po' al nostro passato per capire come esistesse già un primo femminismo nell'Ottocento, molto attivo, con riviste e con ripetute petizioni per il riconoscimento di diritto di voto al Parlamento. Quindi c'è già una richiesta attiva e ci sono diverse strategie che le donne mettono in campo, donne di diverso orientamento, ma in un primo momento in grande dialogo tra di loro, per non soltanto farsi riconoscere la cittadinanza politica, ma per dare sostanza a questa, cioè immaginare una cittadinanza che fosse disegnata sui reali bisogni dell'essere umano, delle donne in particolare, ma dei bambini, degli uomini, dei lavoratori e delle lavoratrici, di chiunque facesse fatica, come fa fatica oggi, in una dimensione sociale schiacciata sulla necessità di produrre e non sulla centralità dei bisogni dell'essere umano.
Sì, che poi visto attraverso le vicende delle donne, mi fa piacere che lei sia andata indietro nel tempo, no? È affrontabile in una maniera che tra l'altro ci permette di fare delle considerazioni che sono talvolta, spesso, ahimè, inedite, non ancora sufficientemente sviscerate, e penso per esempio alle molte operazioni che stiamo cercando di fare tutte e anche tutti, devo dire, per restituire ciò che meritano a moltissime donne che si sono impegnate non solo per il voto alle donne in Italia e altrove, ma anche per diritti fondamentali che riguardavano un'intera popolazione o intere popolazioni. Nomi spesso dimenticati, attività, mi vengono in mente le madri costituenti che non vengono mai citate, che adesso per fortuna in qualche maniera abbiamo imparato a conoscere nuovamente. In questi 80 anni in cui le donne hanno avuto il voto, alcune delle cose che si auguravano forse le prime donne che andarono al voto o le prime partigiane che avevano appunto contribuito così tanto alla liberazione in Italia, alla creazione della Repubblica, si sono realizzate e quali invece sono ancora da realizzare secondo lei?
Allora, intanto proprio in questo momento storico siamo forse costretti a immaginare, a pensare che non stiamo vivendo una linearità di diritti dallo 0 al 100,
sì,
ma un continuo avanzamento e arretramento, non soltanto dei diritti formali, che quelli tendenzialmente non arretrano, ma dei diritti sostanziali sì. Perché appunto se gli ultimi dati ci dicono che l'astensionismo è particolarmente femminile, l'astensionismo al voto oggi, ci fa capire come la difficoltà a sentire proprio il patto sociale, cioè questo rapporto con le istituzioni e con gli altri, in realtà con tutti i componenti della nostra vita, è femminile proprio perché manca quello che nel riconoscimento di una cittadinanza femminile le donne hanno sempre pensato di dover includere, appunto, che il tempo di vita, la cura, il sollievo al bisogno. Ogni epoca utilizzava i propri modi di parlare, ma il senso è quello di mettere al centro la vita. La vita intesa nel senso più ampio. Non è un caso che le donne che si sono impegnate in politica, che hanno avuto ruoli, che sono state donne ministre, in particolare ovviamente penso a Tina Anselmi, ma anche a Nilde Iotti, che i temi che calcarono furono quelli del lavoro e della salute, e lo fecero in modo straordinariamente ampio e cercando grandi convergenze ma anche grandi avanzamenti, perché sono le due cose su cui deve passare la quotidianità delle persone, la loro possibilità di vita, e anche la questione del tempo è fondamentale, che tiene insieme donne diversissime tra loro. Penso a un'Anna Kulishoff che all'inizio del Novecento chiedeva una legge di tutela e otteneva una legge di tutela per le donne lavoratrici, pensando anche al tempo necessario per loro per partecipare alla vita politica e sindacale, e a una Nilde Iotti che da presidente della Camera dei Deputati fece l'unico strappo all'etichetta di firmare come prima firma la legge per i tempi di vita, per la conciliazione dei tempi di vita. E questo anche oggi ci deve far riflettere, perché il tempo per partecipare e per costruire relazioni reali, che sono la base poi per l'esercizio di una democrazia sostanziale, perché altrimenti se noi solo leggiamo e pensiamo e
certo,
stiamo a casa, poi è difficile che la partecipazione sia reale, che una democrazia sia veramente partecipata. Abbiamo purtroppo constatato in questi ultimi mesi, soprattutto sempre di più, che la democrazia in sé è sempre più compatibile con una forma autoritaria. Abbiamo sempre pensato negli ultimi decenni che fosse un baluardo la democrazia, E invece
dipende da come la usi, sì, infatti.
La formalità di una carta non ci tutela, la sostanzialità, che è quello che hanno sempre chiesto le donne, richiede il nostro tempo, il nostro corpo, il nostro esserci, e questo, l'esserci nel corpo, nella mente, nel momento e nella relazione, è un grande insegnamento che ci danno le donne e le loro biografie.
Allora, io starei al telefono con Fiorella Imprenti, credo un'oretta, per parlare di tutti i temi di cui ha scritto, per esempio, sempre o quasi sempre collegati alle donne e alla loro storia politica, sociale, al loro rapporto con le istituzioni. Insomma, sono moltissimi i titoli che vi suggeriamo di scoprire. Prendo spunto da una pubblicazione che mi era capitato di consultare in passato che riguarda la relazione, perché lei si è occupata per esempio di donne e socialismo, di donne e il movimento delle donne, delle leghe femminili, insomma non sto a riassumere tutte le cose di cui ha scritto, però sono rimasta molto colpita dalle cose che ha scritto a proposito delle donne sindacaliste e lavoratrici, perché anche all'interno di molte realtà e strutture che teoricamente e molto spesso sono state dalla parte delle donne, c'è stato da combattere, no?
Sì. Sì, e c'è ancora da combattere.
Cioè perché, non, appunto, perché poi nel concreto
stamane, che i salari sono sempre più bassi, esatto. I tempi sono sempre più lunghi.
Ma anche da combattere all'interno, per esempio, del sindacato, all'interno, no, di molte realtà.
Devo dire sì, soprattutto nei decenni scorsi, certo. Anche alle origini, per avere cittadinanza all'interno del sindacato. Nonostante appunto i proclami aprissero, poi
si va sempre al concreto,
sociale,
che poi...
se poi la riunione è messa in un momento
in cui i bambini devono essere andati a prendere a scuola, infatti diventa complicato.
Diventa complicato, e quindi è proprio la gestione della quotidianità e della possibilità di partecipare che nei pensieri delle donne si deve ritrovare. Poi appunto mi piace tornare sull'idea di relazione, proprio perché mi ha parlato delle lavoratrici stamattina ho avuto un messaggio che voglio condividere con lei perché mi ha emozionato. Noi abbiamo sempre come gruppo di lavoro, abbiamo realizzato quest'anno anche con Fondazione Kulishov, Fondazione Agnasi e con altri un podcast che abbiamo chiesto di svolgere a Sara Poma sulla vita di Anna Kulishov, si titola Con gli occhi di Anna. E stamattina un'operaia, si è firmata, le ha scritto, l'ha contattata dicendole che stava ascoltando mentre lavorava il podcast, e dice lo so, non si dovrebbe, ma che l'ha toccata veramente moltissimo e ci ringraziava e si firmava un'operaia, un'operaia di catena da montaggio. Allora io credo che questi fili, che queste relazioni da tenere siano molto importanti. Il racconto è un'arma che noi abbiamo e chiunque ci aiuti a parlare è fondamentale.
Certamente, e soprattutto dobbiamo tornare a parlare a chi forse ha pochi interlocutori, no? Quindi le lavoratrici, coloro che in
pochi
realtà...
interlocutori e molti bisogni.
Esatto, insomma, oltre a parlare fra noi, che va sempre molto bene, insomma, però bisogna anche parlare a chi è più distante, forse ricominciare a farlo, come si era tentato anche in decenni passati, e sono sicura che voi lo fate molto spesso. Noi cercheremo di farlo da parte nostra, di più. Intanto grazie per essere stata con noi e per questa testimonianza, per questa serie di riflessioni. Ricorderemo poi tutti i dettagli dell'incontro in onda. A risentirci, buon lavoro.
A voi, buona giornata.
A risentirci.
non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, contro chi è ricco e non lo sa.
Penso a tanta gente nell'oscurità e alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà.
E canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, canto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni e alla rabbia che mi fa.
Ascoltiamo un'altra intervista che ci suggerisce la lettura di un libro dal titolo Voto alle donne, la storia della battaglia dalle suffragette fino alla Costituente. È un libro firmato da Mario Avagliano e Marco Palmieri. È edito da Einaudi, lo abbiamo ascoltato attraverso l'intervista di Anna Bredice.
Il 2 giugno del 1946, 80 anni fa, le donne votarono per la prima volta in tutta Italia. Pochi mesi prima lo avevano fatto per le amministrative, dovevano scegliere tra monarchia e repubblica ed eleggere i parlamentari dell'Assemblea Costituente, ma a quel traguardo si arrivò con una battaglia molto lunga che iniziò nel Risorgimento. Lo Statuto Albertino concedeva il diritto di voto ai regnicoli, così era scritto, ma erano solo gli uomini. Poi ci fu la battaglia di tante donne, Anna Maria Mozzoni, Anna Kulishoff, per arrivare poi al ruolo delle donne nella Resistenza. In questo libro Voto alle donne, Mario Avagliano e Marco Palmieri ricostruiscono questa lunga lotta con documenti, biografie, lettere. Sentiamo Mario Avagliano, coautore del Voto alle donne, edizione Einaudi.
E questo libro è la storia di una battaglia, quindi di una conquista, ma anche di un ritardo, perché gran parte dei paesi occidentali introducono il voto femminile prima dell'Italia. L'Italia arriva quasi ultima, solo la Svizzera farà peggio di noi. E perché questo ritardo? Ci siamo interrogati su questo e quindi siamo andati sempre più indietro nella ricerca nel tempo, perché in effetti si risale fino al Risorgimento. Risorgimento in cui le donne sono protagoniste come patriote, a volte come combattenti, in qualche occasione travestendosi da uomo per poter combattere sulle barricate di Milano piuttosto che di Roma, però non vengono riconosciute come tali, come cittadine, per cui l'Unità d'Italia nel 1861 nasce con uno statuto che prevede che tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge, ma per regnicoli si intende solo i maschi. Sono lì le origini di quel gap fortissimo che l'Italia ha avuto nei confronti del riconoscimento del diritto di voto alle donne, e lì inizia il nostro viaggio.
Un diritto che agli inizi del Novecento sembrava quasi per essere dato, o almeno così sembrava, poi Giolitti fece un passo indietro, arrivò il fascismo e chiuse il Parlamento, fu poi il ruolo delle donne nella Resistenza che diede di nuovo forza ad una battaglia antica.
Esatto, noi quando pensiamo al diritto al voto pensiamo sempre e soltanto alla Resistenza. In realtà è un percorso molto più lungo che vede protagoniste tante donne che sono sparite dalla memoria collettiva. Lo sforzo che noi facciamo in questo libro è restituire alla memoria delle donne che sono state cancellate, ignorate dalla storiografia. I libri sono stati scritti dai maschi e sui maschi, e queste donne sono completamente state oscurate oppure sottovalutate nel loro apporto alla storia nazionale. Mi riferisco per esempio a una figura su tutte che è Anna Maria Mozzoni. Io quando vado in giro per l'Italia presentando questo libro faccio sempre un sondaggio in sala e chiedo: conoscete Anna Maria Mozzoni? E nel 99% dei casi nessuno la conosce. Eppure è stata la madre dell'emancipazionismo italiano, la più importante femminista italiana. E non c'è, ci sono pochissime strade, qualcuna forse in giro per l'Italia dedicata a lei, e nessuno la conosce. E lei già nel 1867 chiese il diritto di voto alle donne e protestò contro l'ignobile codice civile che prevedeva l'autorizzazione maritale per ogni atto che le donne volessero fare. Poi ci sono tante altre figure di donne, Anna Kuliscioff, che è nota solo per essere la compagna di Filippo Turati, che invece è una madre assoluta del socialismo ed è una femminista molto battagliera, combatte col compagno, scrive pubblicamente contro il compagno che non vuole dare priorità alla lotta per i diritti femminili. E quindi ci sono tante storie che sono sconosciute. Io dico sempre che questo libro è anche uno strumento di battaglia nei confronti delle amministrazioni comunali, perché se si va in giro per le città, qualsiasi città, si noterà che il 99% delle strade sono dedicate agli uomini, e l'indice dei nomi di questo libro può essere utile per riequilibrare una situazione davvero scandalosa, e cioè che le donne sono completamente dimenticate. E quindi poi si arriva alla Resistenza. La Resistenza è il momento in cui le donne tornano protagoniste dopo la cesura del ventennio fascista che cancella ogni diritto delle donne, e quindi in quel momento nel 45 diventa quasi naturale il riconoscimento finalmente del diritto di voto.
Arrivò il 2 giugno, ma non fu facile il lavoro delle donne in Parlamento, nell'Assemblea Costituente. Hanno dovuto controllare ogni parola degli articoli della Costituzione perché fossero riconosciuti i diritti delle donne uguali a quelli degli uomini.
Sì, infatti ho detto prima quasi naturale, perché in realtà che cosa succede? Che quando viene approvato il decreto luogotenenziale del 1 febbraio del 1945, in cui introduce finalmente il diritto di voto alle donne, c'è una piccola dimenticanza che fa il legislatore, ovvero prevede soltanto l'elettorato attivo delle donne, cioè che possono andare a votare, ma non l'elettorato passivo, cioè che possono essere elette. E quindi si ricomincia da capo con le proteste, con naturalmente le rivendicazioni da parte dei gruppi femminili, l'UDI, l'Unione delle Donne, il CIF, che sarebbe quello cattolico, che protestano giustamente perché le donne devono poter essere solo elette, non andare alle urne a votare i maschi. E lo stesso avviene poi nel Parlamento, nell'Assemblea Costituente, perché come accennavi tu, ci sono ostacoli continui da parte degli uomini a riconoscere i diritti delle donne. E sull'articolo 3 in particolare, ma anche su altri articoli nel libro, i lettori potranno trovare tutti i dettagli, ci sono degli interventi particolari da parte delle donne. I costituenti vorrebbero infatti scrivere che tutti sono uguali, però senza specificare che cosa significa tutti i cittadini. E invece Lina Merlin insiste perché si introduca anche senza distinzione di sesso, perché se con lo Statuto Albertino per i regnicoli si poteva intendere solo i maschi, le donne giustamente volevano evitare che anche in questo caso si procedesse in tal modo. E poi c'è Teresa Mattei che interviene sulla seconda parte dell'articolo 3, perché Teresa Mattei, con cui noi chiudiamo il nostro libro, il suo discorso manifesto che è bellissimo, dice praticamente noi abbiamo scritto una Costituzione bellissima, però poi deve essere attuata, l'eguaglianza deve essere reale, quindi bisogna rimuovere quegli ostacoli che di fatto impediscono l'eguaglianza. Quindi un altro frutto dell'impegno delle donne, quello di introdurre questa parte così importante dell'articolo 3 della Costituzione. E le donne furono capaci, quelle 21 su 566 deputati costituenti, di fare squadra dalla qualunquista alla comunista, passando per l'azionista, per la cattolica e per la socialista, si misero tutte insieme perché capirono che era il momento di mettere da parte le ideologie e di lottare insieme per il riconoscimento dei diritti delle donne, e quindi ottennero in tal modo dei risultati fondamentali per costruire questa Costituzione così bella come quella che abbiamo.
Che c'è qualcosa in me che non ti aspetti.
È molto importante tramandare la memoria di tutto ciò che è accaduto in passato, nel bene o nel male, in particolare la memoria della storia femminile, spesso misconosciuta. E allora ci fa molto piacere lasciare la parola a Sara Milanese, che ha intervistato Fulvia degli Innocenti. È giornalista, autrice di molti libri per ragazzi e bambini. Un anno fa per Lapis è uscito Flora, un albo illustrato dedicato alla Resistenza che racconta la storia della staffetta dodicenne Flora dal suo stesso punto di vista. Pochi giorni fa invece è uscito un altro albo illustrato, sempre per Lapis, che racconta attraverso gli occhi di una bambina di Milano, Bianca, il primo voto delle donne, quello del referendum del 2 giugno 1946. Sara Milanese ne ha parlato appunto con l'autrice Fulvia degli Innocenti.
È uscito da qualche giorno al voto, racconta il primo voto delle donne in Italia, quello del referendum del 2 giugno 46, lo fa dalla prospettiva di una bambina. Partiamo da qui con l'autrice del libro, Fulvia degli Innocenti. È già un secondo capitolo quasi, no? Dopo il racconto di Flora, la storia di una partigiana. Ora raccontiamo invece facciamo un passo in avanti di un anno di fatto, ma sempre con la prospettiva di una bambina.
È voluta, è proprio una naturale conseguenza. L'albo di Flora raccontava la resistenza dal punto di vista delle staffette partigiane. La resistenza ha portato poi alla liberazione, al nazifascismo e alla base del nuovo Stato libero che trionfa attraverso le prime elezioni libere. Prime elezioni libere per tutti, ma soprattutto le prime in assoluto per le donne. Quindi un'altra bambina testimone. Stavolta doveva essere testimone del voto della mamma che per la prima volta va a votare nella città di Milano, che è la città simbolo della liberazione. E quindi il punto di vista è quello di Bianca. Dopo Flora abbiamo Bianca.
Ecco, ci sono diversi elementi che mi piacerebbe toccare. Uno è proprio la città di Milano e una cosa particolare che mi ha colpito, il tema delle case a ringhiera, che sono caratteristiche della città, si ritrovano in sistemazione simile anche in tante altre realtà italiane, anche in provincia, e che raccontano anche un modo di socializzare che è stato molto importante, no, per quella fase in cui i bambini forse oggi non si riconoscono molto, ma che racconta un modo di vivere e di condividere le cose che succedono, che emerge dal libro.
Certo, esattamente. Le case di ringhiera erano in quelle che sono le zone più centrali di Milano, dove adesso veramente sono, non sono più case degli operai, del popolo, diciamo così, ma sono sedi esclusive di banche. Ma erano i milanesi durante la guerra, normalmente vivevano in queste case che avevano una corte interna dove il balcone girava tutto intorno sui diversi piani. E questo faceva sì che le persone comunicassero e creassero delle piccole comunità all'interno di ogni condominio, diciamo così. E questo mi è piaciuto un po' perché l'ho immaginato proprio in una delle vie centrali di Milano, l'ho immaginato in via Broletto, perché in via Broletto ora c'è il museo dei quaderni di scuola, e che è in una casa di ringhiera, e quindi l'ho immaginato proprio lì e ho immaginato che le bambine liberamente giocano, si muovono, hanno spazio di manovra e anche le donne e anche le nonne, e c'è quindi una comunità al femminile dove a un certo punto arrivano le donne dell'UDI, l'Unione delle Donne Italiane, che davvero andavano di casa in casa a spiegare alle nuove elettrici di che cosa si trattasse, anche proprio praticamente come fare.
Si intersecano elementi di quotidianità semplice come il gioco con le compagne che si ritrovano nello stesso condominio, nello stesso giardino, e questi elementi storici citavi, al quale aggiungerei il tema della guerra, che nonostante sia terminata, no, ormai da un anno, torna con l'arrivo del papà di Bianca, che torna finalmente a casa, che è un elemento molto lontano dai bambini di oggi, ma non così tanto. E lo so perché, leggendolo con la mia bambina, abbiamo ritrovato questo elemento nella quotidianità dei bambini di oggi, che sentono parlare di guerra ormai da anni. Prima l'Ucraina, poi Gaza, poi il Libano, ora l'Iran. La parola guerra è una parola che fa parte della loro quotidianità, anche se non la vivono in prima persona.
Certo.
E questo è un elemento che in qualche modo lega, no, la vicenda di Bianca ai bambini di oggi.
Tutto ciò che è accaduto nel passato è sempre legato anche al presente. La storia è questo, perché raccontiamo la resistenza ai bambini di oggi? Perché ci sono ancora popoli che vivono una loro resistenza, ci sono ancora popoli che vivono esattamente le stesse cose che l'Italia ha vissuto 80 anni fa. Questo è il trait d'union, secondo me. Mi porta a raccontare anche questi episodi in apparenza lontani. Poi chi non ha avuto un bisnonno, se non un nonno, perché ormai sono bambini, che porta dei ricordi. Ecco, il papà di Bianca nella mia mente è un IMU, è un internato militare. Non ho spiegato, perché ovviamente richiede la conoscenza di una storia troppo complessa perché sia avvicinata dal target ideale di un albo illustrato, ma è tutta quella parte di soldati italiani che hanno fatto una resistenza molto più nascosta, rifiutandosi di entrare nell'esercito tedesco, e per questo sono stati rinchiusi nei lager nazisti, e molti di loro sono anche morti, e quelli che sono tornati a piedi in condizioni tremende. Infatti lui torna quando la guerra è già finita da un pezzo, però ovviamente anche questo è sotto traccia, ma è anche questo. E sicuramente li porta ad avvicinarsi anche di più ai bambini che magari hanno in classe e che vengono dall'Africa, i cui genitori vengono da paesi in guerra nell'Africa, o da bambini ucraini, che ce ne sono tantissimi in Italia. E anche loro hanno avuto la loro guerra. Milano ha avuto la sua guerra, che ha colpito, e come cito, anche lì sotto traccia, una guerra che non guarda dove colpisce e che entra anche nelle scuole, perché sappiamo bene che a Milano un'intera scuola è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, tutti quei bambini che sono stati chiamati poi martiri di Gorla.
È proprio leggera l'ingresso di elementi di fondatezza storica, come ci ricordavi, all'interno di questa storia che i bambini riescono a leggere davvero da soli. Eppure però, accompagnati con un adulto, c'è la possibilità di approfondire, no, su diversi temi, e ci sono diversi aspetti, oltre a questi che abbiamo già citato, che legano anche, no, che fanno un corrispettivo. Penso al richiamo al cinema, per esempio, al film Fantasia di Walt Disney, che comunque è conosciuto e che era nelle sale probabilmente in quel periodo. Immagino che anche questo abbia un richiamo effettivamente,
certo,
storico.
Certo. Sì, è uscito un pochino prima, però immagino che durante la guerra magari nessuno ci andasse, quindi è stato magari recuperato nelle sale anche dopo, ecco. Anche perché poi il regime fascista non vedeva di buon occhio i film che arrivavano dagli Stati Uniti, no? Per esempio. Quindi anche un segno di liberazione, anche di libertà di vedere, di guardare, di nominare le cose che prima erano tutte rinchiuse dentro dei canoni ben precisi. Ecco, forse questa fantasia che liberatoria che ho citato come film, insomma.
E beh, che anche questo crea un collegamento, perché anche oggi il momento del cinema è un momento di festa e di premio, e anche oggi comunque arrivano le pagelle, tra l'altro esattamente questo è il periodo per cui, insomma, ci ritroviamo esattamente in quella linea.
Sì, sì, la bambina che chiede come premio, certo che come premio nel 1946 era un premione andare al cinema per una famiglia di operai, ecco. Ovviamente bisogna anche, cioè, cambiano molto le prospettive, e il cinema era l'unico modo per vedere delle immagini in movimento. Infatti lì metto il famoso cinegiornale, che è effettivamente, chiunque può andare a cercare su YouTube, c'è il cinegiornale che annuncia l'esito del voto del referendum e l'addio, la partenza dell'ultimo re d'Italia, Umberto II. C'è proprio a disposizione di tutti questo cinegiornale, che appunto all'epoca si poteva vedere solo andando in una sala cinematografica.
E allora recuperiamo questo che è il messaggio poi del libro, l'importanza di un voto così importante visto dagli occhi appunto di una bambina, e poi il messaggio finale: un giorno forse essere presidentessa d'Italia, e l'Italia la sta ancora aspettando Bianca come presidentessa.
Appunto. La sta ancora aspettando. Nel 1946 furono elette le prime 21 deputate, no? L'Assemblea Costituente, 21 donne, e fu una rivoluzione perché le donne erano elettrici ma anche eleggibili. Ma peccato che ancora dopo tot presidenti, adesso non mi ricordo quanti, mi pare 11, 12, perdona, non me lo ricordo, ma ancora il presidente, la presidentessa, una degna presidentessa, non è stata ancora eletta. E quindi questo sogno è ancora aperto.
È ancora aperto ed è il messaggio, no, che
Sì.
Bianca da ormai dal 46 passa alle bambine di oggi, perché è un sogno che va tenuto
Sogniamo
assolutamente,
questo,
che
teniamo
beh,
vivo
ma
questo sogno.
teniamolo vivo assolutamente.
Vorrei aggiungere che mi sono divertita, perché a scrivere per me è divertirmi in primis, anche con le cose serie, a immaginare che le bambine dell'epoca, ma anche quelle di adesso, perché questo libro poi andrà nelle scuole, nei festival, e questa cosa che sto per dire la farò, e far giocare i bambini al gioco delle lezioni, perché i bambini giocano a faccio finta di essere la mamma, facciamo la guerra, tutta una serie di giochi di facciamo finta di essere lettori, e quindi abbiamo la simulazione della scheda, immaginiamo un quesito referendario a misura di bambino, prendiamo una bella scatola anche da scarpe, ci facciamo una fessura e la trasformiamo in un'urna, immaginiamo una cabina elettorale e se da bambino mi diverto giocando a fare il grande, cioè l'elettore, forse sarà più semplice che poi quando ho 18 anni non vedo l'ora di farlo davvero, quello che ho sognato da bambino, giocare all'elettore.
È un bello spunto su cui ci salutiamo. Io però al volo ti chiedo, non so se ti puoi esporre così tanto, la partigiana a Flora, poi l'elettrice e Bianca. Il prossimo capitolo saranno le madri costituenti,
E c'è perché la trilogia è per forza, perché abbiamo la Resistenza, la Repubblica, ma abbiamo bisogno di un'altra cosa, la Costituzione. Ci sarà anche
Perfetto.
la Costituzione, per forza, teniamocela buona, facciamo capire quanto è importante averla e
Assolutamente.
quante cose, quanti principi importanti sono stati sanciti nella Costituzione. Ci sarà, spero, un'altra bambina in qualche forma che sarà testimone di quest'altra importante colonna dello Stato italiano.
E allora possiamo dire proprio che ci salutiamo con un arrivederci. Ci risentiamo
Speriamo di
sicuramente
sì, dai.
per un prossimo capitolo.
Va
Grazie,
bene,
Silvia
grazie
degli
Sara, grazie a
Innocenti.
voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Un abbraccio, a
Ciao.
presto, ciao. Ooh.
don't cry, 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 brother, don't cry.
E adesso parliamo di un altro modo in cui sarà celebrato l'ottantesimo del voto alle donne. Si tratta di trasfigurazioni, ritratti femminili in movimento. È un progetto che si svolge alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi in via San Siro a Piacenza dal 5 al 7 giugno prossimi. È un progetto diretto da Riccardo Buscarini, danzatore e coreografo, nella cornice della Galleria appunto d'Arte Moderna Ricci Oddi. Danza, musica, arti visive e opere site-specific a tema con l'anniversario, quindi sono grandi ritratti femminili di cui la Galleria è ricca. Sarà un modo per riflettere sull'immagine femminile, sulla possibilità del corpo di ridefinire la propria narrazione attraverso le arti. Ricordando, insomma, le madri costituenti e quel primo voto. Ne abbiamo parlato proprio con Riccardo Buscarini, che è il direttore di Trasfigurazioni, il direttore artistico.
Allora, innanzitutto buongiorno, bentornato a Radio Popolare, grazie di essere con noi.
Grazie, grazie Ira, grazie a tutti gli amici e amiche ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, dal 5 al 7 giugno alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza ci sarà un festival di cui abbiamo in parte già avuto occasione di accennare, Das de Arte Saltandi, che è un dialogo fra danza, musica e arti visive per celebrare l'ottantesimo anniversario del suffragio femminile in Italia. È un progetto che ovviamente attraversa la collaborazione di vari partner, del resto insomma l'occasione è importante, e sono previsti interventi site specific in questo progetto che appunto vuole restituire alla parte femminile, diciamo così, quel periodo, di quella annata costituente, una posizione di protagonismo autodeterminato, così è dichiarato anche nelle intenzioni del festival. Questo dialogo, questa volontà è espressa esplicitamente dal direttore artistico e coreografo Riccardo Buscarini, che abbiamo appena salutato. Quindi raccontiamo meglio, no? Qual è lo spunto?
Certo, allora il progetto si intitola Trasfigurazioni e in qualche modo è già tutto nel titolo. L'idea è quella di trasformare, trasfigurare. Diciamo che anche la trasfigurazione in sé ha un significato quasi sacro, no? Viene usata anche nel cristianesimo come passaggio da uno stato all'altro. In questo caso è il dialogo tra arti che diciamo sfonda questi dipinti, queste opere, e le rende tridimensionali. Sono opere che raffigurano la donna nella convenzione della, diciamo, della storia dell'arte, no? La donna raffigurata dall'uomo pittore o scultore, dall'artista uomo, insomma. E l'idea è quella che artiste, in particolar modo artiste e artisti contemporanei, sfondano queste opere. Il progetto ha un aspetto sicuramente coreografico. Ci sono delle artiste danzatrici e coreografe, e nel programma c'è anche un aspetto musicale con due concerti, di cui uno è una performance di composizione istantanea che si ripeterà nei giorni di programmazione. E poi abbiamo la sezione incontri, come sempre Das Festival de Arte Saltandi, che è l'organizzazione che guido, ha questa terza sezione che credo essere la più interessante, che è quella divulgativa. Fondamentalmente ci sono due incontri interessantissimi. Uno è legato alla storia della danza, in particolar modo alle danzatrici ribelli che si tolsero le scarpette da punta nei primi 20 anni del Novecento, e quindi diciamo nel periodo coevo della collezione Ricci Oddi, che va dalla metà 800 ai primi 30 anni del Novecento. E poi un altro incontro molto interessante invece sul tema della scelta, gestito da Camilla Federici, giurista, dalla statistica di genere Linda Laura Sebatini e dalla giornalista del Corriere della Sera Elisa Messina, moderate da Elisabetta Consoni, direttrice artistica del Festival Orlando di Bergamo.
Ecco, quindi in realtà l'operazione è un'operazione di, come dire, di grande agilità creativa, no? Non soltanto perché si parla di coreografie, ma anche proprio come scintilla iniziale, cioè l'idea è, poi magari entreremo leggermente più nello specifico per raccontare che cosa faranno, no? Gli artisti che performeranno. L'idea è quella di prendere a spunto, no, la figura femminile che da sempre, insomma, ha ispirato le arti e rivisitarla anche attraverso simboli di ribellione, di libertà, come appunto accennava Riccardo Buscarini, no, sull'impianto generale del progetto.
Sì, assolutamente. Una delle opere che poi chiuderà in realtà il percorso artistico è il Site Specific in Progress di Roberta Racis, che da qualche tempo porta avanti questa ricerca performativa con la frusta e con la pratica del whip cracking, che è la pratica dello schiocco di frusta acrobatico, quindi una performance che già reputo un'idea fortissima, se poi calata ancora di più in una galleria d'arte moderna credo che sia ancora più forte dal punto di vista proprio anche semplicemente della situazione delle idee, no? E poi questa è la cifra un po' del linguaggio di De Arte Saltandi rispetto all'architettura, ai luoghi, ai contesti della, certo, città di Piacenza. Questa è un po' la nostra volontà, no? Quella di aprire spazi semantici, diciamo, no? Di aprire possibilità all'interno di quella che è la storia e la cultura locale, quello che già c'è e che può essere evidenziato, trasfigurato, appunto trasformato in altro o in un palcoscenico, appunto un luogo di incontro per arti diverse. E poi ecco, diciamo che completano la programmazione, oltre appunto questo poi vi consiglio di andarla a vedere, insomma, sul sito programma. Ma completano, esatto, sul programma completano la programmazione due eventi per bambini e famiglie. Ci sono appunto un laboratorio di autoritratto il sabato di Valentina Zanzi, che ha una pratica appunto di laboratorio per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, e poi lo spettacolo della compagnia Nica di Firenze la domenica, che invece è destinato ai più piccoli, ai piccolissimi dai 2 ai 5 anni, una scultura che viene composta dalle danzatrici, una scultura colorata a cui poi con cui interagiscono i bambini. Quindi una modalità anche questa di in qualche modo rendere concreta l'idea della scelta, dello scegliere, no? Di come la mia azione personale autodeterminata può cambiare concretamente il presente. E questo è un po' il fulcro diciamo, del progetto.
Molto bello, molto interessante, già lo sapevamo, ma vi suggeriamo davvero di seguire cosa accadrà alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, dunque, perché Trasfigurazioni è il nuovo progetto di Riccardo Buscarini, dove troverete tante significative opere in dialogo con altrettante performance e tutto il resto che Riccardo ci ha appena raccontato. Trasfigurazioni Festival Piacenza, trovate tutto quanto, trovate vari modi per arrivare sia sui social che sui siti, o De Arte Saltandi, anche un altro modo per arrivare a tutti gli appuntamenti. Grazie davvero, buon festival.
Molte grazie Ira e grazie a tutte e a tutti, arrivederci.
A risentirci, insomma, possiamo dirlo, in buona festa della Repubblica e buon 80° del voto alle donne. A presto.
A presto.
Sono ancora in piedi, amore, sei ancora in piedi. Sono ancora in piedi, tutti sono ancora in piedi. Fuori c'è un miracolo, la gente impazzirà. Questa notte c'è la festa della cruda verità. E ogni goccia di sudore dal tuo viso.
Siamo arrivati alla fine di questo speciale dedicato all'80° del voto alle donne. E ve ne abbiamo parlato per buona parte della nostra giornata. Ancora vedo.
Sarà un mare in paradiso, sarà un mare in paradiso, in paradiso, in paradiso, in paradiso. chi è ancora in piedi, amore, c'è chi non sta in piedi. Stai ancora in piedi, amore, io sono ancora in piedi. Sopravviverà chi dirà la sua verità. È la festa della fine delle nostre vanità. Ogni goccia del tuo sangue, dal tuo viso succhierò. Con i baci più dolci che ho, con i baci più dolci che ho. Ogni lacrima è un sorriso, se la te ne vi do un po'. Sarà un mare in paradiso, in paradiso, in paradiso, in paradiso. Parli con me o muori con me, parli con me o ridi di me. Di qua c'è una festa immorale, non si salva la gente normale. La verità o la morte, la verità o la morte. Benvenuta gente qui che gente dietro al mondo c'è un posto nuovo.